Domenica, in questa sua terza edizione, mantiene il carattere iniziale, cioè il fatto di essere sostanzialmente un luogo che si concentra nel nostro spazio di Sevena e poi coinvolge anche altri luoghi della città. Comunque crea un luogo dove è possibile sperimentare, fare degli esercizi intorno a un'idea di voce che è più come una sorta di ottica sull'arte, sulla realtà, sul fatto di poter cogliere attraverso appunto il suono della voce, quella parte invisibile che la realtà racchiude. E in effetti quest'anno il centro di Mantica è un volto, il volto del Figlio di Dio, perché ogni anno abbiamo posto come cuore di questo piccolissimo festival, che è più simile ad una drammaturgia quasi che ad una logica di festival dove si vengono esposti degli spettacoli o delle attività. Qui invece ci troviamo proprio di fronte a una drammaturgia che si concentra intorno a questo spettacolo di Romeo e Castellucci sul concetto di volto di Figlio di Dio, e il volto diventa l'elemento fondamentale di fronte al quale interrogarsi per scoprire la realtà, per vedere come questa realtà è prima di tutto una realtà percepita attraverso i sensi, ancor prima della ragione. Alla luce di questo fatto abbiamo anche delle immagini legate proprio alla tecnica del cinema. Abbiamo Gianni Ricci, questi due vecchi, sì, perché sono attempati, ed è un meraviglioso poter coinvolgere in questa idea di immagine due persone come loro, che hanno questa capacità di ricostruire la memoria delle immagini del passato in un interrogativo che resta aperto tuttavia nel presente. E poi c'è questo film di Morrison che è completamente all'opposto del lavoro di Gianni Ricci, De Casia, che invece prende le immagini dagli archivi statunitensi, e queste immagini sono in uno stato di decomposizione, per cui diventa più importante la sindrome che hanno queste immagini dell'immagine stessa. Anche Daniela Cascella lavorerà sull'immagine proprio intesa anche proprio come volto di Dio, attraverso letture e ascolti sonori, letture tratte da Flannery O'Connor. Credo sia Flannery O'Connor un'altra figura chiave di questo festival. Leggerò io stessa insieme a Massimo Pupillo il 21 all'inaugurazione di questo festival un racconto di Flannery O'Connor, questa scrittrice del Sud America, dell'America di Faulkner, ecco, dell'America del sud, di un'America legata ad un'idea di Dio sempre inscritta nelle cose della vita, della quotidianità, e come in questa terribilità dei suoi racconti venga fuori questo aspetto appunto di una verità nascosta dove una voce, solo la capacità della voce può tirarne fuori la portata, il valore, anche la portata di linguaggio che contiene. Poi abbiamo Alexander Balanescu, che lavora invece con la voce del violino e degli archi, e che coinvolgerà dopo un piccolissimo laboratorio, una masterclass, li coinvolgerà in un suo concerto. Quindi proprio anche questa possibilità di questa occasionalità di incontri rapidi, velocissimi, per poi ritrovarli invece al Bonci su un palcoscenico, nella scommessa che è appunto quella di uno spettacolo del suo quartetto che coinvolge queste persone che sono studiosi di musica, che praticano musica ma non hanno mai avuto magari la possibilità, come certi ragazzi del conservatorio, la possibilità di fare dei concerti, ecco. Poi abbiamo Charlemagne Palestine, un altro attempato musicista americano noto dagli anni del minimalismo, è anche un artista visivo. Faremo due concerti, uno nel nostro spazio Teatro Comandini e un altro in una chiesa di Cesena, l'unica chiesa a Cesena che ha un buon organo per permettere a Palestine di muoversi appunto tra questi colori che sono appunto i colori di un organo. E una cosa di questo festival mi piace mettere in rilievo, che è un piccolo laboratorio di due giorni legato alla voce degli uccelli con Borghesi, questo ornitologo. Noi metteremo in scena un ambiente palustre, L'ornitologo presenterà alle persone che parteciperanno a questo laboratorio l'uccello come un personaggio che dà delle risposte in base alle presenze o ai cambiamenti climatici o al cambiamento di ora del giorno. C'è come una regola interna che passa tra le persone che dovranno personificare appunto il canto di questi uccelli. Questo laboratorio, che avrà una piccola apertura pubblica, io lo sento legato al concerto di Igor Koshkendey, questo russo, uno dei più noti cantanti di tuba, il cui canto di gola è questa capacità della voce umana di dilatarsi per poter annettere la voce della natura, appunto, ecco, anche il discorso degli uccelli e di questa dilatazione. Comunque un festival incentrato sul fatto di poter scavare attraverso la voce in una realtà che non è semplicemente portatrice di un significato, ma può rivelare al suo interno un altro linguaggio, che può essere fatto di segni, che può essere fatto di rette, che può essere fatto di suoni. Comunque la capacità di sfondare la prima immagine che la realtà ti sottopone e vedere al suo interno come l'immaginazione dello spettatore può varcare i confini appunto di un perimetro.
È un universo, questo, della voce umana, Chiara, che ti sta avvincendo sempre di più anno dopo anno. Insomma, la tua concezione di teatro contemporaneo è assolutamente assorbita da questa cosa, sì, fantastica della voce.
Sì, è assorbita nella misura in cui assorbe a sua volta un pensiero sull'infanzia, e questa è la cosa che mi affascina, mi prende, mi fa ricominciare sempre da capo ogni giorno. Il fatto che la voce, proprio per la sua capacità di nascondersi, ma di essere la chiave dell'emotività di una parola che viene comunicata, abbia questo strettissimo legame con un'idea di infanzia che può restituire al teatro un'infanzia del teatro. Dico questo perché i bambini per me hanno questa capacità di saper unire il pensare e l'immaginare, e questo sposta il nostro modo di vedere uno spettacolo, la nostra anche concezione probabilmente teorica di spettacolo contemporaneo. Trovarsi di fronte ad uno spettacolo e poter immaginarne la realtà che questo spettacolo in realtà sta rivelando, sta manifestando, appunto, e uso la parola forse manifestare, che è più adatta in un ambito musicale, essendo la musica l'unica capace di manifestare, e comunque qualcosa che si possa sganciare dall'obbligo della ragione, sospendere il significato e affidare ai sensi, e questo è anche la chiave del mio interesse per la voce, affidare ai sensi la prima conoscenza della realtà, conoscenza sensoriale, per cui con la voce è possibile vedere, è possibile toccare, anche se il concetto logico non ti viene trasmesso da parole portatrici di un significato. E qui c'è un fortissimo legame con l'infanzia, che ha questa potenza rivoluzionaria di trasformare le cose, di spezzarle per poterle conoscere, per poter vedere che dietro c'erano un mondo che non è quello della realtà, ma che è quello del gioco, e il teatro in questo è la prova, è la messa in atto di questo gioco. La voce è un paradigma molto ampio, nel senso che può veramente declinare diverse presenze. Pensa anche solo il film, che relazione c'è ancora peggio, no? Tra il film e la voce. In realtà la voce, nel caso del violino, si crea tra la voce e il violino una connessione immediata, ma soprattutto se questo violino viene messo nelle mani di una persona che considera questo strumento come un'emanazione del proprio corpo, della propria fisicità. Ti dico questo perché io con Alex ho lavorato in un progetto, lo conosco e conosco anche questa sua abilità dell'improvvisare, e l'improvvisazione è una materia che mi interessa parecchio, perché l'improvvisazione non è di solito contemplata nell'attività teatrale, nel senso che ogni cosa che si fa su un palcoscenico, in ogni spettacolo, è tutto pensato, è tutto calcolato, c'è un'interpretazione che si affida appunto all'abilità, alla capacità, a un margine di libertà, però non ha la stessa improvvisazione che arriva improvvisa, appunto, rapida, repentina, e ti mette allo scoperto, come alla musica. Questa è una cosa che credo che possa essere molto interessante per il teatro, e infatti Baranesco farà proprio questo lavoro di improvvisazione con questa masterclass di archi, e mi interessa come questa voce del violino legata all'improvvisazione possa tuttavia ritrovarsi in un ambito classico. E ci sarebbe tanto da dire su un concetto di improvvisazione, perché l'improvvisazione mette a nudo ciò di cui ti nutri. Quando non ti puoi appoggiare su qualcosa che hai precostituito o provato e ti affidi a un'improvvisazione, e questo soprattutto nel teatro, viene fuori la materia che ti costituisce e ti fa interrogare e rivela la tua anche miseria, cioè la tua povertà di pensiero, la tua povertà di mondo che porti. Il teatro deve, come dire, per me ritrovare attraverso la voce l'infanzia, questa fase tutta pratica, sensoriale dell'attività, del fare, del mettere appunto le mani in una pasta che solamente successivamente può diventare teorica e può affidarsi alla logica per essere spiegata. Ma dovrebbero passare molti anni tra il fare e il dire.
Il concerto del Baranescu Quartet al Teatro Bonci, ore 21, venerdì 26. Ecco, il giorno prima, il 25 di novembre, al Teatro Comandini, fra le varie proposte, 20:30, l'hai già detto velocemente, questa cosa molto particolare, ascolto, imitazione e ambientazione del Canto degli Uccelli, a cura dell'ornitologo Fabrizio Borghesi.
L'ambiente è esattamente quello di una palude, e Fabrizio Borghesi presenterà alle persone l'uccello come se fosse un personaggio, quindi alla fine si troveranno a interpretare l'uccello come se fosse il personaggio di una grande opera teatrale. E questo uccello vive o in un canneto o nel bosco che si trova nelle immediate vicinanze del canneto, e la giornata è autunnale, quindi ci sarà una variazione di luce che permetterà nella notte la presenza di uccelli notturni, e di giorno invece il sopraggiungere di quelli diurni. Abbiamo fatto una selezione, abbiamo ascoltato molti uccelli, abbiamo cercato di capire quali erano i più facilmente imitabili, in questo appunto esercizio di imitazione, che però non è altro che un modo per capire come la mia voce, la nostra voce, abbia dei colori che di solito non usiamo e che sono i colori dell'emozione, i colori, appunto, il timbro, il tono, che hanno un equivalente anche nella pittura, ecco, nella fotografia, nel cinema, e quindi come la voce possa diventare una materia fisica da toccare con le mani, da muovere. Quindi se il tono lo sento grave, lo sollevo, lo innalzo, lo abbasso, lo adilato, lo allargo, lo spingo in un fianco. Ecco, una visione della voce come una materia da spostare, e questo Mantica crea la possibilità appunto di essere sperimentato con gli esercizi di voce. Queste persone entreranno ed usciranno da una luce centrale nel buio di una stanza, imitando dei suoni astratti che non riconducono a nessun tipo di logica, di significato, ma probabilmente neanche di emozione, perché restano assolutamente freddi e astratti, come una sorta di glossolalia o di linguaggio del futuro, e tuttavia questo ti obbliga ad una regola interna, e soprattutto a sapere quando apri bocca dove si trova la tua voce, e così come quando sali su un palcoscenico sai dove si trova il tuo corpo, proprio perché la voce è un corpo ed esige una collocazione. Non abbiamo menzionato anche Via Negativa, questo spettacolo danza di questa compagnia slovena. Via Negativa, Invalid, è una danza legata alla figura di un unico performer, il danzatore. Invalid, cioè lui assume la condizione dell'invalidità e danza con questa condizione, in base alla postura e a certe costrizioni del proprio corpo, ecco.
La compagnia Via Negativa si chiama?
Sì, ecco. Sì, sono sloveni. Parteciparono anche alla Biennale di Venezia di qualche anno fa, di cui curò la direzione Romeo, fu una scoperta di quel tempo. È una compagnia sicuramente radicale per la forza e l'efficacia con la quale denudano la scena e presentano l'idea al suo stato originario, quasi nel suo stato originario, con la forza che ha ogni origine, non preoccupata di dove poi porterà.
Prima di salutarci, Chiara, però voglio farti dire due parole in più su questo nuovo lavoro di Romeo Castellucci, che debutta il 24 novembre, sempre lì alla vostra sede, al Teatro Comandini, ore 21, sul concetto di volto nel Figlio di Dio.
Che è il punto di partenza, il nucleo caldo all'interno di questo Mantica. Ogni anno Mantica ha avuto uno spettacolo della Raffaello al centro e quest'anno appunto il concetto di volto. Io credo che Romeo, ponendo l'icona di Gesù al centro della scena, abbia posto una prospettiva e anche un desiderio, quello di relazionare ogni azione del palco con quella prospettiva che è il volto di Antonello da Messina. Il Cristo che guarda negli occhi lo spettatore mentre si svolge ai suoi piedi una scena di vita domestica, una scena quotidiana, e come ogni scena quotidiana è capace di nascondere al suo interno un'azione drammatica. Un testo che riflette questa drammaticità della relazione umana, dell'essere uomini, o come dice Flannery O'Connor, dell'essere polvere, per cui la letteratura stessa non può prescindere da questo impolverarsi. Credo che mettere un'icona al centro di un palco abbia proprio questo carattere. Di fronte a quell'immagine o ci stai o non ci stai, e credo che questo sia anche un interrogativo aperto che non necessita una risposta in un'unica direzione, ma credo che sia la questione molto più ampia, molto più grande, del fatto di trovarsi di fronte ad un oggetto che diventa l'oggetto di una visione. Non è un vero e proprio spettacolo, ha ancora il carattere forse della performance, cioè nel senso che è un'azione drammatica, perché in questo momento Romeo sta lavorando sul prossimo lavoro che probabilmente avrà come base questa prima fase, che è appunto sul concetto di volto di Figlio di Dio.
Thank you.